In questa puntata chiariremo alcuni nodi che sono rimasti insoluti del testo Genio Accademia e penso che sarà questa l'ultima puntata. Volevo approfondire quest'oggi la questione riguardante l'esecuzione musicale. Esecuzione musicale che indubbiamente assume una valenza piuttosto marginale nell'ambito della trattazione di questo testo, che è prettamente riferito all'ideazione compositiva, perché da un punto di vista storico le testimonianze riguardano soprattutto questa modalità espressiva, giacché, come sapete, le registrazioni sonore sono datate all'incirca fine 800, inizio 900 e quindi prima di allora noi non abbiamo la possibilità di indagare in modo chiaro quali fossero le modalità esecutive. Certo, abbiamo delle testimonianze storiche che riguardano così la prassi interpretativa di singoli musicisti, però ovviamente, come potete capire, un conto è una testimonianza così verbale e un conto è chiaramente una registrazione. Quindi, in questo senso, c'è solo un capitolo che si occupa nel testo di questo problema, che però è un problema molto molto come dire importante nell'ambito proprio dello studio riguardante il genio. Perché questo? Beh, perché direi che nell'ambito esecutivo si può cogliere con forse ancora con maggior chiarezza l'enorme distanza che separa un musicista accademico dal genio. E, più che di esecuzione musicale, infatti, bisognerebbe parlare di interpretazione musicale. Cioè, l'interpretazione musicale è quello che contraddistingue un'attività creativa, laddove il termine esecuzione musicale invece rimanda a qualcosa di pianificato, dunque di qualcosa di non creativo. Sostanzialmente, anche rifacendoci alla terminologia informatica, noi vediamo che si può dire eseguire un programma, no? Oppure un programma esegue uno script, un programma esegue una serie di quelli che in informatica, no? Vengono dette sì, le stringhe, no? Cioè ci sono tutta una serie di informazioni che il computer elabora attraverso un'unità di calcolo. E però le elabora attraverso delle indicazioni che sono appunto derivate da un software, no? Da un programma. Allora, quindi si può capire benissimo che un computer, per esempio, può eseguire della musica. Sono numerosi i software di esecuzione musicale. Però, appunto, l'esecuzione è un'esecuzione meccanica, cioè è un'esecuzione che non incontra assolutamente un elemento di creatività. Cioè, tutti i parametri sono dati e potrebbe meravigliare del contrario dal momento che il computer non ha una creatività e quindi esegue in modo pedissequo quelle che sono le indicazioni che vengono date. Qualcuno, forse anche a livello sociale, vorrebbe che l'essere umano si comportasse come un computer, cioè eseguisse le indicazioni in modo pedissequo. Perché in questo caso l'essere umano così ridotto nella sua facoltà creativa e nella sua libertà è più controllabile. Quindi l'obiettivo di molti, a mio avviso, è quello di ridurre i termini della libertà individuale, della creatività individuale, già a partire dalla scuola e direi soprattutto in ambito scolastico. Per questo che io insisto sul discorso della scuola, perché vedo che indubbiamente sembrerebbe da quello che io posso capirne, e credo di capirne abbastanza dal momento che sono ormai 15 anni che lavoro nel mondo della scuola, sembrerebbe esserci un sistema che fa di tutto per limitare l'originalità e la creatività nello studente. Se questo può essere necessario, perché indubbiamente alcune forme di devianza, alcune forme così di non conformità al modello sociale devono essere in qualche modo corrette, è anche vero che un sistema di tal genere si rivela inefficace e totalmente controproducente nel promuovere quella che è l'intelligenza umana, quella che è la creatività umana. Ma del resto questa è una situazione che non riguarda solamente l'Italia, situazione piuttosto generale. E c'è da augurarsi in questo senso che l'essere umano non venga trattato come una macchina, perché questo è un po' il problema. Nell'ambito musicale, quindi tornando all'ambito musicale, risulta abbastanza chiaramente che la concezione esecutiva accademica riduce il musicista ad una macchina, tenta di ridurre il musicista ad una macchina. Infatti si sente spesso dire, no? In tono di elogio addirittura, quando si sente un'esecuzione pianistica perfetta, mi ricordo che insomma qualche spettatore alla fine del concerto commentava con "è una macchina", ma in senso elogiativo, no? Cioè non ha sbagliato nemmeno una nota. Ecco, questa è una forma, a mio avviso, di non comprensione di quello che è un carattere interpretativo della musica e dell'atto interpretativo, dell'atto musicale. E così sostanzialmente vediamo che il sistema scolastico e accademico riduce l'atto interpretativo all'atto esecutivo, sostanzialmente. Questa riduzione non è priva di conseguenze, perché indubbiamente l'idea che lo spartito diventi un feticcio, che sostanzialmente bisogna eseguire esattamente tutto quello che c'è scritto sullo spartito, non tenendo conto di tutto quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti, cioè che lo spartito in quanto tale è solo una sommatoria di simboli che devono essere comunque interpretati. Se non si tiene conto di questo, c'è il rischio intanto di idolatrare lo spartito, di idolatrare la presunta e inconoscibile però volontà del compositore, quantomeno per le opere in cui il compositore non è più vivente, e quindi si crea una situazione paradossale. cioè non si conosce bene la volontà del compositore, però si pretende di essere il depositari, in molti casi, della verità espressiva, della verità esecutiva e interpretativa. E questo abbiamo visto che è falso, perché il problema nasce proprio a livello semiotico, nella differenza fra un'esecuzione, quindi fra un evento sonoro, e invece uno spartito, che è un foglio di carta. Quindi sono due entità non sovrapponibili. Allora, se ciò è vero, e non c'è motivo di dubitare di questo, a mio avviso, se ciò è vero, tutto questo apre una serie di problematiche non di poco conto. Innanzitutto, un'interrogazione preoccupata sulla qualità e sul livello del nostro sistema scolastico ed accademico, che produce, nel migliore dei casi, delle macchine, ma non dei musicisti in senso stretto. Ovviamente, sempre facendo le dovute precisazioni in ambito di un discorso che è generale, no? Cioè, esistono delle eccezioni. Sono molto poche queste eccezioni, però ci sono. Quindi, da un lato questo, e dall'altro invece una riflessione che dovrebbe essere improntata a smascherare questi meccanismi che rimangono impliciti. E io con questo testo mi sono proprio proposto di smascherare, quindi qualcosa di interessante, soprattutto nella volontà di rendere manifesti alcuni pregiudizi, alcuni stereotipi che però rimangono sotto traccia, non sono discussi, non sono assolutamente, come dire, manifesti, e vengono, proprio per questa ragione, proprio perché non sono discussi, proprio perché vengono dati per scontati, come al solito, tutto ciò porta ad una dogmatica, cioè porta a un qualcosa che viene dato per assodato, senza discussione. E questo in ambito scientifico, ma anche in ambito di quella che Platone avrebbe definito la doxa, no? È qualcosa di grave, perché se io non problematizzo, se io non discuto, se io non mi interrogo, è difficile che la mia posizione pregiudiziale possa in effetti essere quella che corrisponde ad una visione lucida e scientifica della realtà. E quindi purtroppo la situazione è questa. Tornando però al discorso più specifico riguardante l'esecuzione musicale, c'è da fare un breve excursus storico, cioè innanzitutto ribadire che non è sempre andata così, cioè nel Settecento e fino alla prima metà dell'Ottocento le cose stavano in modo affatto diverso. E innanzitutto non vi era una netta separazione come oggi fra l'attività dell'esecutore o interprete musicale e l'attività del compositore. E questo già ci dovrebbe far capire molte cose, cioè in primo luogo il fatto che comunque la consapevolezza, a mio avviso, di un compositore è diversa dalla consapevolezza di un mero esecutore. Cioè, nel momento in cui si suona qualcosa, si va a suonare qualcosa, a mio avviso un compositore dovrebbe, in teoria, avere una marcia in più nell'ambito della comprensione non solo dei processi analitici, armonici, con cui si struttura la musica, che questo mi pare abbastanza evidente, ma anche proprio per quel che riguarda la musicalità dell'esecuzione. Certo, esistono numerosi casi di compositori che sanno suonare poco o addirittura non sanno suonare, Questo può accadere ed è accaduto infatti in molti casi nel corso della storia. Esistono numerosi compositori che non dispongono di una tecnica esecutiva soddisfacente per potersi esibire in pubblico e questi compositori possono anche essere grandissimi compositori. Beh, un caso fra tutti potrebbe essere proprio Richard Wagner, che sapeva suonicchiare un po' il pianoforte, ma insomma con esiti non professionali. Ma gli esempi appunto possono essere molteplici, soprattutto direi oggi, in cui il compositore non solamente di musica classica, ma compositore, per esempio, di musica per film, proviene dai contesti più disparati di formazione, anche quella autodidattica. Quindi non ci deve meravigliare che molti compositori non sappiano suonare o sappiano suonare male. Pur dicendo questo, non si vuole assolutamente, come dire, disconoscere le qualità, di un compositore, perché appunto le competenze, quella compositiva e quella esecutiva sono, due competenze, differenti. Però, ecco, pur essendo due competenze differenti, fino alla metà dell'Ottocento, erano però in qualche modo poste in relazione fra di loro. Certo, esistevano già gli specialismi, no? Esisteva, indubbiamente una specializzazione più nell'ambito compositivo o più nell'ambito esecutivo già allora. Però ecco, qualsiasi musicista, i casi e le eccezioni sono veramente poche. Qualsiasi esecutore era anche un compositore e questo evidentemente è qualcosa che si è andato perso nel tempo e questa cosa è abbastanza grave dal mio punto di vista perché oggi siamo pieni di musicisti che magari vincono concorsi di un certo rilievo anche a livello internazionale. Importanti, molto importanti, che però non hanno una formazione compositiva. Questo, secondo me, è un dato piuttosto grave. È un dato piuttosto grave perché a mio avviso pone dei seri problemi nell'ambito interpretativo. Cioè, proprio perché si conosce l'attività compositiva, a mio avviso, questa è una marcia in più, sicuramente, nell'ambito dell'interpretazione musicale. Questa separazione delle carriere, se così vogliamo dire, ha portato dal 1850 circa in poi, da metà dell'Ottocento in poi, a una situazione in cui purtroppo le doti richieste al musicista erano doti non più creative, nell'ambito sempre dell'esecuzione musicale, intendo, ma virtuosistiche in senso piuttosto deteriore. Cioè, si è imposta un'idea di virtuosismo, che è quella che mira alla potenza esecutiva, che è quella che mira alla correttezza, delle note e della velocità, che in realtà, è una definizione piuttosto opinabile di virtuosismo. Eppure, si sente spesso dire un pianista virtuoso in relazione proprio a queste caratteristiche, a queste qualità esecutive, cioè potenza, correttezza e velocità, soprattutto queste tre, ecco. Quindi si è imposto questo modello al quale ovviamente devono attenersi coloro che vogliono in qualche modo tentare tentare di emergere. Faccio presente che il mondo della musica classica, per quel che riguarda l'esecuzione musicale, è un mondo difficilissimo. Cioè, diventare professionisti credo sia quasi impossibile. È comunque qualcosa di molto, molto complesso, no? Da impostare come attività lavorativa. E accanto a questa realtà, poi c'è un'altra situazione, cioè che è quella dell'Accademia, la quale indubbiamente forma o tenta di formare i musicisti in modo che questi ultimi possano affrontare il mondo delle competizioni. Cercando di vincere, ovviamente, no? Ecco, però anche qui c'è tutto un discorso che si apre. Cioè, le competizioni pianistiche, parlo di competizioni pianistiche perché è il mio ambito, e poi voi pensate pure anche ad altri strumenti musicali perché ci sono ovviamente affinità e analogie. Totali direi, no? Ecco, però io rimango nell'ambito pianistico perché è quello che ho approfondito di più e diciamo, ecco, i concorsi pianistici prima di una certa epoca non erano esistenti, quindi si va affermando l'idea del concorso pianistico dalla seconda metà dell'Ottocento. Prima esistevano sicuramente delle sfide, dei duelli cosiddetti, ma erano in realtà momenti molto, come dire, molto gioiosi in cui si fraternizzava, non c'era questa idea di competizione algida, fredda, impersonale. Cioè, per fare un esempio, la celebre sfida fra Mozart e Clementi avvenne in un ambiente che era quello della corte asburgica, ma in un ambiente del tutto rilassato, amichevole, di stima reciproca fra i concorrenti, che in questo caso appunto erano i due grandi compositori italiani. Quindi non c'entra assolutamente niente tutto ciò con il concorso così come lo intendiamo noi. Vero è che esistevano dei concorsi, Per esempio, se si voleva, non so, all'epoca di Schubert, per esempio, se si voleva assoldare, no? Assumere un maestro di cappella in molti casi si faceva un concorso, ma in questo caso però, ecco, erano concorsi non intesi in senso moderno. Ecco, quindi l'idea del concorso pianistico inizia ad affacciarsi dalla metà dell'Ottocento in poi, in modo generale, diciamo. E prima non era una consuetudine e da questo punto di vista si potrebbe anche dire che non era una consuetudine perché in effetti le modalità con cui ci si affermava nell'ambito della musica, che era la musica classica di allora, insomma, ecco, ovviamente esistono, musica classica è un termine non corretto, no? Ecco, bisognerebbe sempre fare riferimento al termine storico perché diciamo è un'etichetta veramente vastissima e impropria. Vabbè, comunque, in ogni caso, ci si affermava seguendo altre modalità, non quelle strettamente del concorso. Tutto questo per dire che in effetti al di là del concorso, che è un elemento che va tenuto in considerazione, perché oggi tutto l'universo mondo, diciamo, con pochissime eccezioni, si basa su questi concorsi come attestazioni di una capacità esecutiva o interpretativa. E questa cosa è tutta da dimostrare. È tutta da dimostrare perché, come sapete, l'arte non è un qualcosa di oggettivo come la scienza, no? Quindi sulla base di cosa si premia un'esecuzione o un'interpretazione rispetto ad un'altra? Se a questo si aggiunge che il modello dominante oggi è quello di un rispetto del testo, mi ricordo che c'era un mio maestro che giustamente mi ha detto ai concorsi è meglio non fare robe strane. Per robe strane, ecco, fuori di metafora, intendeva tutto ciò che non rispetta, no, quello che abbiamo detto, cioè che non rispetta quello che si desume, propriamente o impropriamente, a mio avviso impropriamente, quello che si desume dallo spartito. Quindi questa è un po' la situazione, e non è una situazione allegra da questo punto di vista. E, ho detto tutto questo perché in realtà prima del 1800 la situazione era diversa, del tutto differente. Innanzitutto vi era una connessione stretta fra l'attività interpretativa e l'attività compositiva, tanto è vero che la maggior parte dei musicisti eseguiva musiche proprie. Quindi sapete, in questo senso anche la tecnica pianistica era una tecnica che ci si costruiva da soli, nel senso che anche il virtuosismo che un compositore, che un musicista poteva manifestare, era un virtuosismo molto molto personale, cioè era dettato dalla capacità anche compositiva, dallo stile compositivo. Quindi lo stile compositivo dell'autore determinava poi il virtuosismo tecnico che si manifestava nel momento del concerto, mentre oggi l'idea dell'esecuzione musicale è quella dell'acquisizione di una tecnica universale in questo senso, ma proprio perché universale, cioè in grado di potenzialmente eseguire il maggior numero di opere, quindi la tipologia di opere è vastissima. Ecco, potenzialmente però questa è un'operazione che spersonalizza l'attività esecutiva, cioè diventa una tecnica costruita in modo impersonale, una tecnica che può valere per tutti, e questo è qualcosa di profondamente differente rispetto alla situazione in cui si trovavano i compositori e gli interpreti fino agli inizi dell'Ottocento. Questo è il dubbio. Cioè, quando si parla di tecnica mozartiana, per esempio, ecco, bisogna considerare che in Mozart la tecnica pianistica è un qualcosa di inscindibile rispetto alla sua capacità e alla sua tecnica compositiva. Il virtuosismo, si parla di virtuosismo mozartiano, è un qualcosa di inscindibile dalla sua capacità compositiva. Oggi, invece, poiché è richiesto a ogni musicista la capacità di interpretare e di eseguire il maggior numero possibile di opere musicali, di stili anche differenti, no? Ecco, indubbiamente la tecnica sarà una tecnica che si costruisce dal confronto rispetto a tutte queste modalità espressive, no? E quindi diventerà un qualcosa di prestabilito, di impersonale. E questo è un primo grave rischio, no? Che toglie, diciamo, l'originalità anche all'atto dell'interpretazione. E qual è il risultato di tutto ciò? Beh, il risultato di tutto ciò è indubbiamente un qualcosa che porta a quello a cui oggi assistiamo, cioè porta indubbiamente a una situazione in cui si premia quello che dicevo prima, cioè potenza, correttezza e velocità. Questi sono i tre elementi che da un pubblico borghese sono generalmente premiati, valutati maggiormente rispetto a doti che possono passare in secondo piano, come appunto la qualità espressiva, la modulazione dinamica nell'ambito pianistico, per esempio, la creatività nella gestione della logica, altri elementi. Altri descrittori, si potrebbe dire in termine matematico, altri descrittori, altre variabili che indubbiamente vengono in qualche modo messe un po' a tacere, no? Ecco, quindi in questo senso, quali sono le conclusioni a cui si potrebbe arrivare? Beh, si potrebbe arrivare alla conclusione che nelle sale da concerto oggi sono ben poche le espressioni artistiche in senso stretto, cioè abbiamo una manifestazione di un virtuosismo che segue questi tre criteri, no? Potenza, velocità e correttezza. Ma tutto ciò però ha fatalmente a che fare col mondo dello sport, cioè io infatti ho proposto qualche mia conferenza, ho proposto questa analogia, no? Fra lo sport e il mondo del concertismo. Cioè, esattamente come a un atleta, a un ciclista, poniamo caso, no? È richiesto di correre più velocemente dei suoi colleghi e per vincere una tappa. Allora, allo stesso modo, a un pianista, soprattutto a un giovane pianista, è richiesta la dote della velocità e della correttezza. Quindi non solo velocità, ma anche correttezza, chiaramente, no? Allo stesso modo con cui un ciclista non deve inciampare per strada, non deve cadere, perché altrimenti, anche se va velocissimo e cade, non vince la tappa. Quindi c'è proprio una specularità, direi, fra l'elemento sportivo e quello esecutivo. Però lo sport non è una manifestazione artistica, insomma, a mio avviso. Poi c'è qualcuno che vede in qualche elemento dello sport la manifestazione di un talento anche artistico, però lo sport insomma è un'area non propriamente artistica dal mio punto di vista. Quindi questa equiparazione fra mondo concertistico e mondo sportivo è sicuramente da tenere in considerazione. Allora, come uscire da queste impasse? Beh, non è semplice, ci vorrebbe una rivoluzione collettiva che portasse in qualche modo alla considerazione di elementi che, come in un fiume carsico, sono passati sotto traccia fino ad oggi, cioè sono elementi che indubbiamente non sono valutati, secondo me, nel giusto modo. Però finché il pubblico e finché la critica non sono avvezzi a considerare nella loro maggior parte questi elementi, è difficile pensare che una rivoluzione si possa attuare solamente da parte degli artisti. Poi c'è il genio, indubbiamente. Il genio, se vogliamo dire, si è sempre disinteressato almeno lo stereotipo del genio che ho presentato qui si è sempre disinteressato di qualunque giudizio del popolo, della critica, del pubblico, eccetera. E quindi il genio, in quanto capacità creativa, è in grado anche di sostenere un eventuale, diciamo, disaccordo con il proprio tempo, un eventuale non allineamento con il proprio tempo. Quindi c'è da sperare sicuramente che grazie all'esempio di uomini geniali, no? Di musicisti geniali, possa piano piano, questa situazione possa piano piano evolversi. Ma ci sono i segnali che promettono abbastanza bene. Nel senso che se c'è stata questa divaricazione, abbiamo detto, questa separazione fra il mondo del concertismo e il mondo della composizione, a partire dalla metà dell'Ottocento, però è anche vero che accanto alla musica colta sono sorti nuove realtà espressive, che io non definisco generi perché, ripeto per l'ennesima volta, i generi musicali non esistono, in ambito musicologico sono definizioni del tutto scorrette. Quindi anche il manifestarsi di nuove realtà espressive, formali, eccetera, eccetera, come per esempio il jazz, hanno portato alla ribalta nuove modalità compositive che però sotto certi aspetti sono più in continuità con l'idea di compositore e interprete. Perché se noi consideriamo un musicista jazz oggi, è molto raro che non componga, che non sia un compositore, e che esegua solo degli standard, per esempio, no? Ecco, è molto più facile trovare compositori jazz che siano musicisti jazz che siano anche compositori. E questo fatto è importantissimo, perché in realtà, quindi, il compositore jazz dei giorni nostri, solo per fare un esempio, è più vicino storicamente all'idea di un Mozart che era grandissimo pianista e grandissimo compositore. Quindi in realtà questa eredità non è andata del tutto persa, cioè è andata persa nell'ambito della musica colta, ma in altri generi come la pop music o la musica jazz, eccetera, eccetera, questo esempio del musicista, compositore, interprete, esecutore è ancora in piedi e dà i suoi frutti. Quindi io credo che per uscire da questa impasse sia necessario che il compositore, il musicista, l'interprete colto guardi anche ad altri generi, guardi anche a come lavorano i musicisti, i compositori di altri ambiti espressivi. Bene, io penso di aver finito qui con Genio Academia. Sì, ci sono alcune cose ancora che si potrebbero dire, ma sostanzialmente nell'ambito di queste lezioni io direi che ci siamo.